grazie mille. Speriamo che ci accompagni in questo percorso di costruzione di questo sistema di indicatori Urbex e Smart City. Ti prenotiamo già per il 29 novembre quando faremo il workshop proprio di lavoro su queste cose, perché i messaggi che tu ci dai su questo aspetto sono fondamentali. Ovviamente la complessità è grande, perché riuscire a trovare indicatori che misurano quello che dicono, che dici, è difficile, però misurare, secondo me, è una cosa possibile, tutto è misurabile, quindi possiamo metterci su questo piano. Silvia Giannini.
Grazie, grazie mille. È difficile intervenire dopo un intervento così stimolante come quello dell'architetto Pico Chamarra, perché è veramente pieno di suggestioni, di idee che vanno colte, quindi spero anch'io che avremo altre occasioni per approfondire gli argomenti. Però, come diceva giustamente Linda Laura Sabadini, poi soprattutto nei nostri progetti BES Urbex abbiamo poi un problema di arrivare ad una misurazione. E io vorrei svolgere molto brevemente alcune considerazioni con riferimento ad una delle funzioni che, diciamo, forse quelle più nobili e ambiziose che vogliono essere attribuite a questi indicatori e che già sono state ricordate in altri interventi che mi hanno preceduto, e cioè il fatto che questo progetto non vuole essere soltanto una utilissima, diciamo, collezione e costruzione di una serie di indicatori statistici utili per confrontare e conoscere, diciamo, delle dimensioni importanti nel tempo e confrontarle nello spazio, ma vuole essere uno strumento di policy. Uno strumento di policy cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che attraverso le dimensioni del benessere e gli indicatori che compongono le dimensioni del benessere si vuole, da un lato, cercare di fornire delle indicazioni utili ai policy makers affinché la loro azione sia indirizzata a quella che deve essere il fine ultimo di un'azione politica, cioè quella di migliorare il benessere dei cittadini, e poi contemporaneamente questi stessi strumenti vogliono essere il modo con cui misurare l'efficacia, potremmo dire, dell'azione politica e restituirla ai cittadini stessi. Allora, e quindi diciamo completare, insomma, un processo che va dai cittadini, che sono quelli ovviamente che definiscono cos'è il benessere, in ultima istanza sono loro che lo definiscono, e tutto il percorso partecipato su cui si è costruito BES e che noi anche stiamo appunto cercando di sviluppare in Urbex è fondamentale da questo punto di vista, e che poi ritorna ai cittadini stessi come, diciamo, rendicontazione, restituzione dell'efficacia delle azioni di policy. Ora, facile da dire, difficile ovviamente da implementare. Quindi proverò a fare alcune riflessioni per cercare di capire come questo processo può essere sviluppato, che sono un po' le riflessioni che stiamo facendo, ma su cui ancora sicuramente molti sono i quesiti aperti. Quindi, cogliendo l'idea che questo è anche un laboratorio, cerco di individuare alcuni elementi che mi sembrano molto importanti, ma che anche costituiscono una difficoltà su cui riflettere. Allora, innanzitutto, ovviamente, come ho detto prima, ci deve essere un processo che parte dal basso. Questo è un elemento caratterizzante di Urbex e di BES, quindi un percorso partecipato che noi abbiamo anche cercato di sviluppare in Urbex. Ricordava prima Cristina Brasili che a livello di Bologna abbiamo contattato quasi 4.900 cittadini, cercando appunto di vedere se le dimensioni del benessere, così come interpretate dai cittadini bolognesi, erano o meno simili a quelle che emergevano da BES. Un aspetto importante credo sia quello da sottolineare che questi elementi possono cambiare nel tempo. E quindi questo processo non vale una volta per tutte, ma deve essere continuativo. Pensate solo agli effetti che la crisi strutturale che stiamo vivendo può avere nel dare più o meno enfasi a diverse dimensioni del benessere. Dopodiché vado per veramente brevi cenni, perché il tempo ormai è veramente, anzi, già scaduto, direi, la nostra sessione. Dopodiché bisogna tradurre questo in azioni politiche, quindi bisogna capire quali sono le politiche che possono meglio affrontare quelle che sono che le dimensioni del benessere, così come appunto i cittadini ce le hanno espresse. Ora, su questo ci possono essere una serie di interventi che non sono soltanto interventi di spesa o di entrata, diciamo, del bilancio dell'ente, ma possono anche essere interventi che indirettamente cercano di modificare i comportamenti e quindi contribuire attraverso questa via a migliorare il benessere dei cittadini. Il legame ovviamente tra quelle che sono le azioni di policy dirette o quelle che possono essere effetti che invece sono indiretti in un qualche modo, quindi che transitano per quelle che possono essere regolamentazioni o incentivazioni di politiche dei cittadini, è molto importante ma anche molto difficile da strutturare ed è un altro elemento su cui occorre riflettere, tanto più in una situazione in cui abbiamo sempre più ristrettezza dal punto di vista economico-finanziario. È anche molto importante capire qual è il ruolo che le azioni di policy possono avere sul benessere dei cittadini attraverso interventi che non necessariamente comportano una maggiore spesa da parte, per esempio, dell'ente. Ovviamente l'altro passaggio, qual è l'altro passaggio? È quello del monitoraggio, che è necessario, perché occorre poi capire se queste azioni di policy hanno effettivamente, se sì quale, efficacia sugli indicatori che sono stati, diciamo, individuati come indicatori capaci di catturare quelli che sono le dimensioni del benessere. Quindi questo vuol dire che quando strutturiamo delle azioni di policy, se poi vogliamo che siano anche queste valutabili e, diciamo, monitorate, dobbiamo anche strutturarle in maniera da definire molto precisamente quali sono gli obiettivi, quali sono le responsabilità, i tempi. Il tempo è fondamentale. È chiaro che io non posso darmi, una volta che ho individuato un obiettivo importante, non posso pensare che è indifferente se questo viene realizzato in un anno, in 10 anni o in 20 anni, per cui occorre strutturare in un qualche modo tutta l'azione di policy in modo tale che poi sia valutabile e monitorabile. Questo, badate, non è una, diciamo, un'attenzione che nella nostra pubblica amministrazione è così spiccata, perché purtroppo l'efficacia e la valutazione delle politiche, il monitoraggio delle politiche è ancora, diciamo, lontana da quelli che sono invece standard internazionali. Questo processo, che potremmo dire di valutazione e monitoraggio interno, ovviamente non è sufficiente. Questo, quando, diciamo, ogni processo di valutazione delle politiche non può basarsi su una sola valutazione interna. Quando un'impresa fa una valutazione della qualità del proprio prodotto, fa sì, ci sono tutte le tecniche ISO con le loro evoluzioni, no? Ci sono le valutazioni interne della qualità del prodotto, però poi in ultima istanza c'è il mercato, che è l'agente esterno che effettivamente poi dice se quel prodotto è gradito o meno, in funzione appunto dell'attenzione al consumo che hanno per quel bene i cittadini. Nel caso del mercato non privato ma pubblico, dobbiamo dotarci evidentemente di altri strumenti. Penso all'università, per esempio. La valutazione della qualità della ricerca o della qualità della didattica all'interno dell'università, posto che qui non c'è il mercato che dà effettivamente la validazione esterna della bontà e dell'efficacia della qualità della prestazione, cosa si fa? Si usano strumenti comunque di efficacia esterna, no? Che possono essere le peer review, che possono essere le valutazioni da parte degli studenti e così via. Nel caso delle azioni politiche, il metro esterno non può che essere quello di restituire ai cittadini ciò che è stato il risultato dell'azione politica, quindi tornare ai cittadini. E questo in un qualche modo chiude il ciclo, diciamo, che deve essere alla base dei processi democratici. E credo che sia questa l'ambizione maggiore di Urbes e di BES, cioè riuscire in un qualche modo a restituire ai cittadini quelle che sono le azioni di policy che dovrebbero essere effettuate proprio partendo da quelle che sono le sollecitazioni che i cittadini stessi danno in termini del benessere. È chiaro che, provo a fare un esempio se ho ancora qualche minuto, provo a fare un esempio per vedere se come possiamo cercare di ragionare per riuscire a dare concretezza a questo tipo di percorso. Prendiamo per esempio la dimensione salute, che è una delle più importanti che sono state sottolineate sia a livello nazionale, BES, sia a livello locale, come dimensione del benessere. Tra gli indicatori, mi pare di ricordare, c'è quello della sedentarietà, cioè appunto più, meno attività fisica si fa, e sappiamo bene che questo può avere un certo effetto sul grado di salute. Le politiche locali possono essere molto importanti per promuovere o per offrire servizi che incentivano, diciamo, all'attività fisica i cittadini, quindi offrire palestre, dare, insomma, promuovere, diciamo, tutto ciò che può ridurre la sedentarietà da parte dei cittadini. Per cui, quando si definisce per esempio una politica attiva dell'ente con riferimento allo sport, occorrerebbe individuare ex ante quali sono gli obiettivi che ci diamo in termini di riduzione della sedentarietà dei cittadini, quindi quanto aumenta effettivamente la loro frequenza a palestre oppure ad attività sportive, in modo tale poi da vedere se l'efficacia della politica effettivamente c'è stata in termini di aumento dell'attività, diciamo, motoria e sportiva da parte dei cittadini. Ma poi ancora questo non basta, perché in ultima istanza quello che noi interessa non è questo output, questo risultato, ma è l'outcome finale, che è quello della salute. E qui c'è ovviamente un altro nesso che però diventa molto più difficile da legare in termini causali, perché è chiaro che sulla salute incide sia il livello di attività fisica che i cittadini svolgono, ma incidono tantissimi altri elementi, come per esempio l'alimentazione, l'igiene, le cure e quant'altro. Allora, a questo punto occorre anche, questo è un elemento secondo me molto importante del processo di restituzione che dobbiamo dare ai cittadini, la restituzione ai cittadini deve essere anche un momento di conoscenza per far capire ai cittadini, da un lato, che non tutto può essere risolto dalla politica locale, come dire, e neanche da quella nazionale. Vi sono diversi terreni, alcune questioni possono dipendere da ciò che fa il comune, altre da ciò che fa la regione, altre da ciò che fa lo Stato, altro ancora dai comportamenti individuali, comportamenti che però a loro volta possono anche essere indotti da azioni politiche. Pensiamo per esempio al divieto del fumo, oppure ad una serie di altri incentivi o disincentivi che possono essere dati, sia monetari che non monetari, regole e quant'altro, che possono essere dati per comporre il quadro. Un tema su cui riflettevo proprio pensando a questa giornata era anche l'importanza di come riuscire a collegare i diversi indicatori che di volta in volta andiamo a individuare, come riuscire a collegarli fra di loro per l'importanza che possono avere poi sulla dimensione finale. Capisco che qui entriamo in un mondo molto pragmatico e anche un po', come dire, apparentemente arido di dover misurare e mettere insieme le cose, però credo che anche questo sia importante se vogliamo adeguatamente definire la situazione. Ovvero, è più importante intervenire per ridurre la sedentarietà dei cittadini oppure per migliorare il livello di alimentazione e facendo campagne informative, o quale altra politica? Quale di queste è più importante per quello che poi ci interessa, che è il risultato finale? Punto interrogativo. Finisco semplicemente dicendo che come stiamo cercando di comporre questi elementi a Bologna. Intanto ci sono molte cose da completare a livello urbes, il numero di indicatori è già stato detto, è troppo scarno, dobbiamo assolutamente arricchirle e così via. A Bologna cosa stiamo facendo? Da un lato del processo partecipativo ha già detto Cristina Brasili, cioè quindi come cerchiamo di capire come i cittadini vedono, diciamo, il loro benessere. Dall'altro stiamo cercando di collegare tutta l'attività di bilancio e del controllo strategico dell'ente e il ciclo della performance, era stato ricordato all'inizio, con il cruscotto, diciamo, urbes. Quindi tutta l'attività dell'amministrazione comunale è stata, e su questo lasciatemi citare anche un lavoro di Michele Espano, che ha avuto una collaborazione, anzi ha svolto la sua tesi di master proprio qua da noi, e quindi ha fornito anche su questo un contributo molto utile, quindi voglio citarlo perché lo vedo qui presente. Tutta l'attività dell'amministrazione è stata suddivisa in servizi e progetti. Quindi i servizi sono stati classificati per 24 aree di intervento e 138 tipologie di servizi, sono quelli che con continuità l'amministrazione svolge. I progetti, che sono gli aspetti più innovativi, sono divisi in 24 programmi e 92 progetti. Ecco, per ciascuno di questi ciò che stiamo cercando di fare è capire qual è il nesso che questo può avere come impatto sulla dimensione del benessere. Lavoro complesso che io qui ho ovviamente un po', diciamo, riassunto in maniera forse eccessiva, però credo di spero di avere dato qualche, diciamo, stimolo su quelli che possono essere e devono essere i percorsi su cui poi andremo a lavorare nella fase 2 di Urbes. Grazie.
Grazie mille a Silvia Giannini, grazie a tutti. Mi pare che sia venuta una sessione molto stimolante. L'appuntamento è alla continuazione di questo laboratorio, di questo workshop, il 29 novembre. Grazie. Tu sei precettato, eh?